Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi abbiamo una delle anime di un gruppo che sicuramente ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Il gruppo sono i Savannah Funk e lui è Aldo Betto. Ciao Aldo!
Eccoci qui, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Pietro!
Grazie Aldo per aver accettato l'invito e per essere qui anche a nome, insomma, degli altri componenti dei Savannah Funk. Allora, Aldo.
Assolutamente, vi salutano tutti quanti, sia Yusef, che anche Break.
Le energie le sentiamo. Partiamo proprio dai tempi che vivete artisticamente. Ma siete contenti di fare tutto quello che fate? Perché voi lo fate in maniera veramente straordinaria, con questa piena ricerca, piena voglia di sperimentare, eccetera. In questi tempi, o avreste preferito fare gli artisti, negli anni 70?
Ma sai, guarda Pietro, allora cosa ti devo dire? A livello ideale probabilmente ognuno si sente di appartenere a delle epoche, no? Che magari non è detto che coincidono con quella che stiamo vivendo. Però io so, come filosofia di vita sono abbastanza pragmatico su alcune cose. Io vivo quest'era qui, viviamo questa epoca qui, quindi è giusto in qualche maniera affrontarsi col tempo che viviamo, diciamo. E sì, poi un'altra cosa per noi che è stata importante fin dai primi passi, diciamo, della band, dal 2015, da quando abbiamo iniziato appunto a suonare insieme, era che io avevo proprio voglia, la forte voglia di fare un qualcosa che era esattamente l'opposto di quello che stava accadendo intorno a noi, dove pian piano la musica in qualche maniera si sta rendendo già dal 2015, ma ora sempre di più, sempre un pochettino più, come posso dire, in un certo senso un po' più uniformata, e anche il live sono tutti molto impacchettati, c'è un sacco di utilizzo di basi, e è tutto molto finto, c'è sempre un ricorso enorme, computer, era le macchine, ecco, no, tutto l'esatto opposto, una musica prodotta con gli strumenti organici, e che uno viene a sentire in live, c'è le sbavature e tutto, ecco, magari se fossimo nati, che ne so, negli anni 50, quindi avessimo suonato a fine 60-70, questa sarebbe stata la normalità, quindi non era un'eccezione, quindi in ogni caso va bene il periodo che viviamo, quindi va benissimo così.
Va benissimo. E rispetto invece a questa ricerca continua, questa voglia di sperimentare, di contaminare, ecco, per voi è proprio per dare un valore aggiunto alla vostra musica o perché ancora non trovate una vostra identità?
Beh, diciamo, siamo tre musicisti molto, come dire, troppo innamorati della musica, no? E quindi ci piace semplicemente esplorare la musica, come credo tutte le arti si possa dire, è una continua esplorazione, un continuo viaggio, no? Nel tempo, nello spazio, negli stili e via dicendo. Noi credo che la nostra identità ce l'abbiamo, il nostro modo di intendere la musica ce l'abbiamo, e che nel tempo lo stiamo codificando sempre di più, e proprio per quello ci possiamo, tra virgolette, permettere proprio per la sintonia che ci lega di declinare, di sperimentare delle cose diverse, perché altrimenti sarebbe più complesso, a mio avviso. E quindi così ci piace, proprio, siamo musicisti che non ci piace suonare sempre uguale, anche proprio banalmente parlando, quindi in qualche maniera ci piace anche proprio l'improvvisazione, ci piace cambiare, anche proprio sera dopo sera, figurati negli anni se in qualche maniera rimaniamo statici, come dire, a proporre sempre le stesse cose, ecco, sicuramente quello non è nostro, anzi.
Assolutamente, senti, logicamente ricordiamo, ringraziamo anche Blake e Yusef, insomma, giustamente.
Certo, cavolo.
Per il loro approccio rispetto ai Savannah Funk, però voglio, ecco, tre cuori, tre anime, tre menti, come si fa a metterli d'accordo, insomma, questi tre cuori, queste tre anime, queste tre menti?
Beh, sai, la domanda è centrata, perché comunque non è così banale, anche perché, sai, non abbiamo la biografia, quella, posso dire, classica, no? Della classica band nata nello stesso luogo, della stessa età, ecco, no? Come ci sono tante band della storia della musica che sono nate così. Noi sicuramente siamo una band bolognese, perché è il tipo di identità del gruppo, è l'incontro, un incontro che proprio può succedere a Bologna, nel senso che Bologna è una città di grande sperimentazione, è una città di gente, come dire, fuori un po' dall'ordinario, come in un certo senso siamo un po' anche noi, no? E quindi quello che come dire, è nato qui quello che facciamo, sai, io ho 45 anni, Blake ne ha 30, e di mezzo tra noi due c'è Yusuf che ne ha 36, eccetera. Sono età differenti, veniamo da luoghi differenti, eppure subito dal primo istante che ci siamo ritrovati in una saletta a suonare tra di noi, come posso dire, la sintonia è stata immediata, ma proprio immediata, subito, cioè mi ricordo il primo giorno che siamo andati in saletta a suonare da Yusuf, ovviamente dal batterista, come si fa sempre, abbiamo suonato 7 ore. E tu mi chiedi cosa avete suonato? Niente, abbiamo improvvisato tutto il tempo,
improvvisato al momento.
Siamo andati, ma 7 ore di orologio, mi ricordo che siamo arrivati alla fine stremati e felicissimi, e ho detto cazzo, sai com'è? Cioè quando conosci una tipa che ti piace, no? Cavolo, wow, cavolo, ci andiamo d'accordo, ragioniamo sullo stesso binario, no? Ecco, come è andata così, ecco.
Bellissimo. Dai. Senti, ma proprio rispetto proprio anche a, vedi, tu lo stai dicendo, insomma. Tanta passione, tanto entusiasmo, eccetera. Ma ecco, oltre al talento, la determinazione, l'impegno, ecco, l'entusiasmo è il segreto per poter portare avanti il vostro progetto musicale.
Ma Pietro, io penso che il tuo ragionamento sia, come dire, applicabile a qualsiasi cosa della vita. Senza l'entusiasmo che fai? Cioè, senza entusiasmo non regge un rapporto di coppia, senza entusiasmo non regge nemmeno un'amicizia, e figurati le cose tra virgolette che riguardano il lavoro o quello che uno è interessato a fare. Entusiasmo è il motore delle cose, e è chiaro che ci vuole l'entusiasmo, altrettanto ci vuole la continuità, ci vuole la dedizione. Noi io lo so quanto abbiamo lavorato, noi so quanto ci siamo impegnati, quanto ci siamo spremuti, e sicuramente il tanto lavoro ci ha fatto raggiungere qualche risultato, quello sì.
Certo, assolutamente. Ecco, ma rispetto in questo momento, quali progetti concreti, ecco, su cui siete lavorando, e puoi svelare scaramanzie, diciamo, puoi svelare?
Certo, guarda, assolutamente, quest'estate portiamo in giro il tour di Ghibli, portiamo in giro il nostro ultimo disco che è uscito l'autunno scorso, e te lo posso dire, finalmente veniamo in Molise a suonare, tra l'altro.
Lo so, che verrete in Molise,
felicissimi, anche perché Blake tratta un sacco di amici dei molisani, quindi ci teniamo tutti, poi Blake in particolar modo, perché appunto ha diversi amici della regione. Comunque, tant'è che veniamo anche lì, ma faremo un bellissimo tour per tutta l'Italia, faremo anche lo Zicket Festival in Ungheria, che è, insomma, è un festival molto, molto prestigioso, uh-huh. Siamo contenti di fare anche quello. Faremo quest'estate un'altra data, una piccola appendice del tour che abbiamo fatto con Willy Peyote, che abbiamo fatto un tour questa primavera, uh-huh. Che è andato molto molto bene, una bella collaborazione, e dopo credo che da fine estate, finito questo tour, ci metteremo a scrivere un po' di roba nuova, abbiamo proprio voglia già di, abbiamo già un po' di idee che stiamo facendo, come dire, decantare un po', intanto accumuliamo, e sicuramente questo tour, no, mi sa che si ritorna anche.
Bellissimo, bellissimo. Ricordiamo logicamente Radio Torre Italia è questa web radio della Basilicata. Io sono molisano, ma ricordiamo la data del Molise, perché il 30 luglio.
Non hai fatto una gaffa,
perché io sono molisano, quindi è giusto ricordarlo. Anche perché lo streaming si ascolta in tutta Italia, quindi non è solo, anche se la web radio.
Certo.
Anzi, 30 luglio, Campitello Matese, lo ricordiamo che. I Savana Funk in Cano Roll, l'essenza, insomma, delle live band, quindi un endo funk, rock, blues, insomma, musica africana. Sarà sicuramente un pomeriggio eccezionale. Poi in montagna, a Campitello Matese, verremo veramente coinvolti, quindi sicuramente sia con Aldo, Blake e Yusuf, quindi giustamente,
certo.
Quindi sarà sicuramente una giornata piacevolissima. Senti, ma ritornando invece all'aspetto creativo, ecco, voi prima hai detto, insomma, che tutto avviene in maniera spontanea, eccetera, però ecco, avete bisogno di situazioni ideali, di uno spazio ideale per poter, ecco, dare voce alla vostra creatività, oppure anche rinchiusi nel bagno di un treno riuscite a creare?
Ma sai che ha senso anche questa domanda, perché abbiamo, come dire, tanti modi di scrivere, nel senso, scriviamo sia di soundcheck, semplicemente scriviamo, nel senso che suoniamo, proviamo, buttiamo giù delle idee che registro sempre al volo col telefono, mi piace sempre cercare di fermare i momenti, perché poi le idee come ti vengono ti vanno via immediatamente, quindi tante volte siamo lì che facciamo una jam durante il live o durante il soundcheck, e lì dopo in sala prove andiamo a sviluppare in quel momento i brani. Altrettanto ognuno di noi scrive e dopo chiaramente chiaramente ci si mette a lavorare in gruppo per, come dire, per costruire il più possibile un suono poi da band, un'identità anche proprio del brano da band. Poi può capitare che ci sia brano di uno o dell'altro, però cerchiamo di fare le cose il più possibile insieme. Insomma, è capitato anche durante partiti la pandemia, che appunto era un momento dove gli stimoli erano praticamente azzerati, perché come eravamo ovviamente costretti in casa, non si poteva fare molto. E comunque devo dire che tra una cosa e l'altra ci è riuscito a scrivere molto. Ghibli è un po' figlio di quel periodo lì, e quindi abbiamo scritto tanto, l'unico sfogo a un certo punto era ritrovarsi tra di noi a suonare, tant'è che ci siamo messi a lavorare a testa bassa, facendo, come dire, quasi finta che attorno a noi il mondo fosse come normale, e abbiamo scritto sperando che appunto prima o poi le cose si sbloccassero, come poi è avvenuto. Quindi siamo riusciti a cercare un po' di ispirazione anche dentro di noi, perché fuori era un po' tutto un po' azzerato, diciamo, via.
Sì. Ma ecco, restando siamo nel discorso proprio di quello che vi gratifica e fa bene tanto al vostro cuore, è il momento appunto creativo, il momento del live, quando siete davanti al vostro pubblico, o alla fine, dopo, quando davanti a una birra ripercorrete tutto quello che è stato per essere arrivati lì?
Hai ragione, sono momenti diversi, devo dire. Uno, quando sai che hai scritto un buon brano, devo dire, ancora prima di provarlo e tutto, che ti è venuta una buona idea, quello momento quando hai messo giù l'idea, è un momento che c'è già dell'appagamento, che è molto bello, perché è proprio tipico di succedere raramente, cioè i brani che nascono, so, quando ho scritto Ghibli a casa, dopo il brano Ghibli, cioè me lo ricordi, cioè, ah cazzo, ho detto questo è buono, questo mi piace, questo è un brano che funziona, anche perché di solito i brani buoni te li scrivi in pochi minuti, è una cosa che è come se in qualche maniera si aprisse un flusso dentro la tua testa di qualcosa che arriva da sopra, e in qualche maniera te sei un transfer, no? Come dire, ok, quindi quello c'è un tipo di appagamento, anche perché non è così frequente. C'è un tipo di appagamento diverso, che è quello del live, quando il live è riuscito, che il live dici wow, è venuto bene, e devo dire che è un appagamento per certi versi anche fisico, ok? Mm-hmm. Perché c'è la presenza fisica, c'è il pubblico ed è bellissimo, ed è una cosa che porteresti avanti all'infinito. Altro devo dire che è l'appagamento che dici tu, da tavola, che si senti fare la chiacchiera da pascone del bar, e dici cavolo, però in questi anni figata, dai, siamo andati ad aprire Red Hot, siamo riusciti a fare questo, siamo riusciti a pubblicare 5 dischi, siamo riusciti a fare dei dischi che stanno in piedi, che hanno un senso, una dignità, eccetera.
Veramente tante bei riconoscimenti, insomma, avete aperto il Jova Beach Park, insomma, il primo maggio, insomma, cioè veramente, insomma, tanti bei riconoscimenti, quindi vuol dire che quello che fate lo fate bene, insomma, mi sembra assolutamente.
No, devo dire che siamo come dire orgogliosi, ovviamente, però in questa cosa qui, ecco, non è già subentrato l'appagamento, nel senso che c'è talmente tante cose che abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di andare a suonare all'estero con più continuità, abbiamo voglia di andare a suonare in Africa, abbiamo voglia di andare a suonare in America, i progetti che abbiamo sono ancora tantissimi, sì, che lì c'è la soddisfazione, ma l'appagamento non importa, cioè meglio questo, a me piace guardare domani, no?
Come no. Senti, siccome anch'io, insomma, io amo molto il vinile, insomma, voi avete rilasciato, insomma, con Tindouf, se non mi sbaglio, l'album anche in vinile, se non mi sbaglio.
Rispetto
a questo aspetto, no, noi viviamo comunque un momento in cui il digitale, il fatto che venga tutto bruciato in pochi secondi, no? È come se non ci fosse tutta quella attenzione a soffermarsi ad ascoltare. Cosa ne pensi nel fatto che molte volte tu non vieni ascoltato, il brano non viene ascoltato fino in fondo, ma viene giudicato dopo i primi 15-20 secondi. Ecco, cosa ne pensi di questo, purtroppo, di questo mood, diciamo, legato un po' al mondo discografico attuale, diciamo?
Anche questa, sai, è una cosa figlia dei tempi, no? Questi sono tempi veloci, c'è poco tempo per fare le cose, o perlomeno crediamo che ci sia poco tempo per fare le cose, perché anche su questo ci si potrebbe ragionare, c'è che è tutto veloce, no? E anche la musica viene dedicata a un'attenzione parziale, frammentaria, periferica, no? E quindi se io devo pensare di essere giudicato per 15 secondi di un ascolto, chiaramente è che credo che sia semplicemente frustrante, no? Però non ci voglio pensare, cioè è così, la musica la voglio fare lo stesso, la vogliamo comunque fare lo stesso, no? Non non voglio che rappresenti un limite questa cosa. So che chi va sullo streaming, Spotify, Apple, quello che è, Deezer, cioè ti concede nella maggior parte dei casi una manciata di istanti per catturare l'attenzione. A volte funziona, a volte non funziona. Io devo dire che per fortuna i nostri numeri sono via via nel tempo crescenti nello streaming, e chiaramente siamo contenti di questa cosa, ci mancherebbe altro, ci piace, e cioè faccio fatica a pretendere una cosa diversa in un'epoca che è dominata da questo. Semplicemente è in atto una cosa già da perlomeno tre decenni, dove già dagli anni 80, perché lo streaming c'entra, ma c'entra in maniera relativa, è semplicemente un ulteriore passo rispetto a un percorso. Nel senso, faccio un ragionamento molto molto veloce, e fino alla fine degli anni 70 e primi anni 80, tu se vuoi ascoltare la musica era una cosa attiva. Sì. Ok, io scelgo di mettere su un disco, scelgo di mettere su una cassetta, scelgo di mettere su un CD, scelgo di andare a un concerto, non c'era la passività della musica, ok? Non è che mi ascoltavo musica passivamente, cioè sono in un luogo, faccio una telefonata e c'è la segreteria telefonica, piuttosto che il centralino e parte la musica, monto in un ascensore e c'è la musica mio malgrado, eccetera. Il fatto che la musica fosse via via in più posti, secondo me è stato uno dei primi elementi a far perdere importanza alla propria musica stessa. Cioè, una cosa più è comune, più in qualche maniera è diffusa, in qualche maniera altrettanto diventa meno importante, perché non è valorizzata. Sicché noi ci siamo abituati ad avere una colonna sonora costante di sottofondo, ma è una sorta di brusio, cioè non ci prestiamo così tanta attenzione, e siamo arrivati pian piano nel tempo a questo tipo di fruizione, dove appunto, come apri il rubinetto ed esce l'acqua, pigi un tasto e do immediatamente tutta la musica del mondo. È talmente tanta che, ed è talmente facile averla, che in qualche maniera e valorizzava diventa difficile. Nel mezzo al profluvio di uscite, anche qui si può citare un dato, no? Tanto per rendersi conto dell'idea: negli anni 70 uscivano 500 dischi in tutto il mondo occidentale, 500 dischi, 500 adesso probabilmente escono in Italia nell'arco di un venerdì, adesso magari sto esagerando, ma secondo me nell'arco di un mese escono 500 dischi solo in Italia, cioè c'è talmente tanta roba che è dispersivo. A volte ti sembra che quasi siano più quelli che fanno la musica di quelli che la ascoltano. Sì, questo probabilmente per i libri,
anche per i libri la stessa cosa.
Quindi insomma, fa così, e cosa ti devo dire? Devo pensare alla mia musica in base ai primi 15 secondi del brano, sinceramente non me ne frega un cazzo, sì, faccio quello che mi piace.
È un problema che non ti devi proprio
non me lo pongo, cioè grazie a Dio siamo in un altro campionato, non facciamo pop, non ho la necessità di dover per forza scrivere la hit, non ho, grazie a Dio, ho anche l'etichetta discografica che ci lascia una grande libertà, non ci costringe a fare delle cose che non vogliamo, ma probabilmente non sappiamo neanche fare, in certo senso. Quindi
meno male che c'è tutta questa libertà, meno male.
Infatti abbiamo la libertà di registrare quello che ci va, come ci va, e credo che sia bellissimo. Dopo so che rappresentiamo una nicchia,
va bene anche la nicchia, assolutamente va bene anche la nicchia. Senti, ma domanda assurda, domani dovete fare un piccolo giro in barca con Lucio Dalla, quindi avete a disposizione 8 remi, Lucio Dalla, tu, Blake, Youssef. Voglio sapere se questo giro in barca avviene in pieno silenzio, godendovi tutto quello che vi circonda, oppure con Lucio Dalla intavolereste, che ne so, qualche discussione.
Beh, questa è fantastico, già ti sono venuti i brividi a pensare a vecchio Lucio, Madonna, che poi tra l'altro è stato un personaggio straordinario, al di là dell'immane talento artistico, del patrimonio che ci ha lasciato, di canzoni, di musica, eccetera. Era anche un uomo fantastico, viveva la città, qui a Bologna, tu uscivi, lo trovavi per strada, che chiacchierava con tutte queste cose, che mi è sempre piaciuto un sacco, aveva sempre mantenuto il contatto con la realtà. E detto tutto questo, sicuramente se avessimo un tot di ore da fare una barca insieme, sicuramente suoneremmo del jazz, qualche standard, che so che lui faceva suonare il jazz. A noi comunque Blake è super appassionato, Youssef anche, a me comunque non dispiace, non sono un grande musicista jazz, però mi piace suonarlo, ascoltarlo, quindi sicuramente qualche standard lo faremo. Bellissimo. Altrettanto Dalla è un personaggio che aveva la grande capacità di di, come posso dire, di passare velocemente tra l'alto e il basso, no? Di parlare di religione, del rapporto con Dio, di politica in una maniera molto molto profonda, ma proprio sul senso dell'esistenza, dell'essere, eccetera. E, mi sfuggono, sono stati bellissimi i dialoghi che ha fatto con un teologo qui bolognese, mi sembra Mancuso, di cui sono veramente straordinari, e altrettanto sembra fare delle cazzate terrificanti, cioè che era molto molto divertente, quindi il top della compagnia, come dire, no?
Ma sarebbe veramente qualcosa di un momento illuminante sotto tutti i punti di vista, assolutamente.
Poi chiudendo tutto, sempre parlando di Dalla, chiudendo questo, sto fantasticando, mi rendo conto, però sarebbe anche stato bello chiedergli dei suoi inizi, chiedergli delle scene qui da Vito, che è stato qui a un cos'è, 100 metri da casa mia, da Vito, dove ci trovavo con Cuccini, con tutti loro a suonare, a cantare. Sarebbe bello chiedergli quelle cose lì, dove è iniziato, perché il clarinetto, perché a un certo punto si è messo con Roversi a scrivere, perché ha smesso, ti giuro, avrei tante domande da chiedergli.
Quindi sarebbe un bel momento, insomma, assolutamente, non ci sarebbe assolutamente silenzio. Senti, Aldo, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra breve ma intensa chiacchierata. Ricordiamo di nuovo di salutare, di ringraziare, di abbracciare Blake e Youssef, e anzi augurare il meglio, quindi di Savannah Funk. Però adesso, giustamente, noi siamo in radio, dobbiamo chiudere facendo ascoltare la vostra musica. Io ho deciso di far ascoltare due brani, Ghibli e Zara, se tu sei
d'accordo. Fantastico, fantastico.
Allora, rispetto a questi due brani, voglio sapere, innanzitutto, se mi vuoi, non lo so, se vuoi aggiungere anche un'altra qualche curiosità rispetto proprio anche al vostro ultimo album, e poi, avendo i capelli bianchi, facciamo una dedica a qualcosa o qualcuno rispetto appunto a questi due brani.
Allora, guarda, Ghibli è il track dell'ultimo disco, come ti accennavo prima, è un brano che è nato veramente in pochi istanti ed è uno a questo punto dei brani nostri più rappresentativi. Ghibli è quello che per noi in un certo senso è anche lo sciocco, no? È il vento caldo che arriva dal sud, ok? Si chiama così Ghibli. Ghibli, tra l'altro, comunque anche vuol dire un qualcosa che viene dal sud nella lingua nordafricana. Ok, quindi ci faceva questo significato più figurativo, questo, quindi non solo che ci fosse riferimento diretto al vento, ma anche appunto qualcosa che arriva dal sud, e noi come gruppo abbiamo anche delle idee, come posso dire, sociali, più sociali, quasi che politiche, sono abbastanza chiare. E quello che viene dal sud del mondo, diciamo, ci piace, ok? Quello che arriva dai vari sud del mondo ci piace molto. Zara altrettanto, forse il nostro brano più ambizioso, perché è un brano molto lungo, dove dentro di fatto c'era tre embrioni di brani diversi e che abbiamo messo insieme perché era una sorta di suite di musica africana ed è diventato uno dei nostri brani più rappresentativi.
Bene.
Ok, e quindi
allora la dedica adesso, Rado.
Certo, voglio fare una dedica innanzitutto a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, e dopo voglio fare una dedica specifica a tutte le persone che decidono di uscire di casa per andare ad ascoltare la musica negli eventi, quelli più piccoli, quegli eventi, quelli più raccolti, non nei grandissimi eventi che vivono un momento, un'ennesima epoca d'oro, ma secondo me è un momento dove è necessario sostenere anche il piccolo medio artista, che stiamo faticando tutti tantissimo a mantenere un equilibrio e poterlo fare, insomma, anche in prospettiva. E quindi chiunque sa che va a vedere un concerto di quelle dimensioni lì, non la cosa gigantrofica e ipertrofica, che ormai in un certo senso hanno anche un po' saturato, sa che sta facendo una cosa che è doppiamente importante. Uno, si vede una qualcosa molto spesso di molto bello e appagante come esperienza umana e artistica, altrettanto sta facendo un qualcosa che ha un significato importante, perché serve più ora che un tempo.
No, ma hai detto bene, anche perché dobbiamo, io sono a favore, tu lo sai, insomma, se siamo qui proprio perché sono a favore di sostenere chiunque fa arte, fa musica, eccetera, e lo fa, ecco, come lo fate voi, ecco, veramente con talento, determinazione, lavoro e entusiasmo. E per questo motivo ricordiamo, allora, 12 le prossime date, perché precisamente oggi è giovedì, quindi diciamo il 29 giugno Firenze, 1 luglio Bologna, Bologna Montagnola Republic, poi 4 luglio.
Un secondo, Pietro, il 1 luglio tra l'altro faremo una cosa di una raccolta fondi benefica per la Romagna, luglio.
Anzi, quindi ancora più importante.
Sì, non per quello lo dico, perché lo faremo solo. non faremo solo un concerto, faremo un concerto dove sarà aperta anche una jam session con dei colleghi amici musicisti, e faremo una raccolta fondi specifica, non che i soldi vadano nel grande
manemagno. Hai fatto bene a ribadirlo, anzi ribadiamo, il primo luglio
per i soldi raccolti da una scuola di musica che purtroppo è stata devastata, eccetera, diciamo, quindi sarà un evento abbastanza importante.
No, naturalmente, 4 luglio Genova, poi il 7 luglio a Moncalieri, l'8 luglio Cremona, il 12 luglio Cosenza, 15 luglio Padova, 21 luglio a Pietralunga, 22 luglio Marina di Romea, 23 luglio San Vincenzo, 29 luglio Palma Campania, 30 luglio a Campitello Matese in provincia di Campobasso, il 3 agosto a Cetare, 11 agosto Budapest in Ungheria, 13 agosto a Marotta, 14 agosto Berchidda, il 27 quindi a Sassari in provincia di Sardegna, il 27 agosto a Cesenatico. E quindi vedi, come vedi, per fortuna c'è tanta buona musica da poter vedere e da ascoltare. Quindi
sei preparatissimo dunque, Pietro, grande, grazie.
Assolutamente, dobbiamo promuovere. Allora, grazie di cuore ai Savannah Funk, grazie.
Grazie a tutti.
Thank you.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Continuiamo con la nostra connessione con il mondo, con la vita che ci circonda. Questa volta lo facciamo con due ospiti speciali, Francesca Brocchetta, lei sia autrice di guide turistiche, ma è giornalista in scienze ambientali, e poi c'è Dario Giardi, che anche lui è dottore di ricerca in campo energetico ambientale e animato da due grandi passioni che sono la scrittura e la musica. E quindi grazie Francesca, grazie Dario di essere qui.
Grazie a voi, grazie mille.
Grazie Pietro.
Allora, noi siamo qui principalmente, così sveliamo già subito, perché io sono rimasto incuriosito dal libro Iniziazione alla musica amica, vivere meglio con la musica, insomma, anche se il libro è un libro di edizioni mediterranee del 2019, però io ho avuto il piacere di leggerlo e quindi in seguito a questa lettura ho deciso di invitare sia Francesca che Dario, quindi partiamo da questo, dal motivo per cui ho scelto di invitarvi, va bene? Allora, partiamo dal fatto che logicamente noi siamo circondati da energie, questo lo possiamo dire, in particolare voi ben spiegate nel libro, da energie anche musicali. Voglio sapere, qual è stato il momento in cui voi avete acquisito questa consapevolezza, sia tu Francesca che tu Dario.
Allora, io entrambi siamo accomunati ovviamente dalla passione per la musica, e questo ci ha spinto poi a scrivere questo libro, perché consideriamo la musica come un elemento che va al di là dell'intrattenimento, ma proprio come qualcosa che può addirittura curare per noi. Questo è il nostro punto di vista. Io mi sono avvicinata all'idea di musica come cura studiando lo yoga della musica, che è lo yoga più antico, e anche le vibrazioni con le campane tibetane, che sono anche pratiche molto antiche, meditative e anche curative. E anche Dario ha avuto dei percorsi di questo tipo.
Sì, io poi in particolare compongo musica elettronica e ambient, proprio con il preciso scopo di andare un po' a ricercare a livello sonoro le tecniche compositive in grado proprio di far emergere questo potere curativo della musica. Infatti un po' in tutti i miei brani c'è questa ricerca compositiva.
Ma proprio perché noi parliamo di potere, no? Curativo, definiamo il curativo della musica. Ma per una persona, tra virgolette, non consapevole di questo, no? Una persona come, che non è consapevole che che ha intorno questa forza della musica che potrebbe veramente essere. Che cosa bisogna fare per poter aprire gli occhi a questo tipo di persone?
Potremmo dire innanzitutto che chiaramente, come giustamente hai sottolineato, siamo circondati da energia, noi stessi siamo pura energia, no? Quindi tutto è vibrazione, e proprio perché tutte le particelle del creato sono in vibrazione, reagiscono a determinati stimoli sonori che vengono emessi dalla sorgente, no? In questo caso la musica, ma può essere anche un suono della natura, e non siamo soltanto noi umani a reagire a questo potere intrinseco della musica, scritto proprio nelle note, direi anche nel nostro DNA, ma sono anche ad esempio tutto il mondo animale e vegetale, tant'è non a caso che proprio in musicoterapia si parla sempre più spesso di esperimenti sia sugli allevamenti ma anche sulle produzioni agricole. Si parla ad esempio di Sonar Wine, ci sono dei produttori proprio di vino che installano delle apparecchiature proprio per diffondere determinati brani musicali, perché ricerche proprio universitarie hanno dimostrato che c'è un aumento della produttività, una migliore qualità del vino, ma addirittura si rendono questi prodotti più resistenti a tutta una serie di particolari patologie, batteri, microbi, parassiti, eccetera. Sì, e la stessa cosa succede negli allevamenti, pensiamo alla carne Kobe giapponese, no? Che viene massaggiata, ma vengono proprio gli allevamenti da disciplinare, gli viene fatto ascoltare la musica di Mozart.
È vero, È verissimo, è verissimo. Francesca, invece, parlando di, logicamente tu sei, insomma, anche come di essere autore, insomma, e quant'altro, insomma, ecco, la scrittura, no? La scrittura, possiamo dire che anche la scrittura è qualcosa di musicale?
Assolutamente, perché prima di scrivere c'è la parola, quindi è nata prima la parola è il suono, il logos, la parola deriva da logos che vuol dire suono in greco, e è nato prima il suono e poi la scrittura, quindi dentro la scrittura c'è musica perché c'è il suono. E comunque, per ritornare al discorso curativo, appunto, diciamo che adesso anche la scienza sta indagando, perché da sempre la musica è stata utilizzata a scopi terapeutici. Già dagli antichi greci, romani parlavano della musica come qualcosa capace di poter guarire a livello emotivo e spirituale l'essere umano, ma adesso ci sono proprio delle evidenze scientifiche e ci sono dei centri studio che lavorano su questo. Ad esempio a Bologna abbiamo il professor Carlo Ventura, che è un docente di biologia molecolare, che studia proprio come le cellule umane rispondono alle vibrazioni musicali, e ci sono delle evidenze incredibili, perché proprio l'ascolto di musica fa vivere di più le cellule. E sono molto interessanti questi ultimi approcci, perché poi convalidano quello che era già si diceva dagli antiche culture e le antiche tradizioni, e quindi dell'importanza del suono e delle vibrazioni per il benessere, il nostro benessere.
Sì, ma infatti l'altro aspetto secondo me importante è il fatto che uno dovrebbe sempre abbinare, vedi, alla musica la spiritualità, no? Cioè il fatto che se uno riesce a logicamente percepire questo lato spirituale, automaticamente percepisce la musica, e la musica va a incidere sul lato spirituale, giusto?
Sì, sì, assolutamente, infatti nelle religioni sono sempre presenti i canti, no, spirituali, in tutte le religioni, anche nelle culture più antiche, il canto era uno strumento di unione proprio con Dio, con la divinità, no? Quindi con il cielo, cioè, è stato sempre un elemento di congiunzione con con qualcosa di più elevato rispetto a noi. Però non va dimenticato che al di là del lato spirituale, che noi ci crediamo meno, comunque se ascoltiamo strumenti dal vivo, questi comunque, al di là di quello che noi pensiamo, della nostra religione, del nostro credo, agiscono proprio sul nostro corpo, Pietro. Quindi queste sono le ultime scoperte più incredibili che noi abbiamo riportato poi sul libro, e abbiamo dato anche delle indicazioni proprio di ascolto.
Sì, no, ma è vero, ci sono tanti bei suggerimenti, lo possiamo dire, insomma, no? Perché per mettersi in ascolto rispetto a noi stessi, per mettersi in ascolto rispetto al mondo circostante, rispetto agli altri, ci sono veramente tanti bei suggerimenti. Per questo io lo consiglio, insomma, proprio perché ho avuto il piacere di leggerlo e di sperimentarlo, perché io ho cercato di mettere in atto, insomma, i suggerimenti, no?
Sì. Abbiamo voluto dare questo approccio pratico che fosse fruibile per tutti, per qualsiasi tipo di ascoltatore, quindi anche diversi stili musicali, no? A seconda quelli che sono poi gli interessi musicali, perché poi è importante ascoltare innanzitutto ciò che piace, quindi bisogna partire da questo tipo di approccio, e da lì poi ci sono scelte di brani che possono essere interessanti e vengono già usati da tempo anche musicoterapia, come
l'importante penso che sia giusto, no, passare da un ascolto un po', come dire, passivo, perché purtroppo ci stanno un po' abituando sia a questi servizi di streaming, audio, ma anche e soprattutto questa musica di sottofondo, no, come viene detta, di intrattenimento, che ascoltiamo dal dentista al supermercato, così come dentro semplicemente un ascensore, no? Siamo comunque immersi in un sottofondo musicale e stiamo perdendo la consapevolezza invece di un ascolto più attento, più riflessivo.
Infatti di questa cosa ne parlavo proprio poco fa con i Savannah Funk, no? Perché parlavamo del fatto che prima, no, tu volevi ascoltare la musica, allora prendevi la musicassetta, la dovevi inserire, dovevi ascoltarla, cioè eri tu che decidevi di ascoltare. quindi c'è un discorso veramente attivo sotto tutti, ed era una scelta, era una scelta.
Esatto, non a caso c'è tra le varie tecniche compositive che utilizzo anch'io, ad esempio, di cui si parla moltissimo soprattutto in America, dove la musicoterapia è molto più, come dire, operativa, immediata, no? Che poi è l'approccio che abbiamo usato anche nel libro rispetto ai manuali tradizionali, insomma, che vengono distribuiti normalmente nel nostro paese. Si usa ad esempio le tecniche dell'8D in musica, che non è altro poi che un panning che viene rimandato più volte per creare proprio una sfera sonora intorno all'ascoltatore. Quindi ci sono determinati brani che ti impongono un momento di meditazione, no, con te stesso. Devi indossare necessariamente le cuffie proprio per percepire questa sfera sonora in 8D. E questo effetto poi di panning da destra a sinistra crea comunque un potere sulle nostre cellule, tanto e sugli stati soprattutto nervosi, no, della muscolatura, ed è molto indicato ad esempio per curare l'insonnia.
Vedi, no, di questo ne avevo letto qualcosa legato ai Pink Floyd, mi sembra che fanno i concerti, adesso non voglio dire una cavolata, mi sembra che utilizzassero qualche cosa del genere, forse...
Sì, loro diciamo che sono stati tra i primi a capire innanzitutto il potere delle vibrazioni nel trasmettere, no, determinate anche emozioni, tant'è che Dark Side, che tutti conosciamo, credo sia stata forse la prima opera, grande opera rock a 4,32, cioè in qualche modo loro erano convinti che questa frequenza rispetto al 4,40 Hz su cui viene accordato il diapason, no, e tutti gli strumenti che conosciamo, fosse in qualche modo più naturale. Esatto, sì.
Sì, è vero, più spontaneo, è vero, sì. Senti, ma domanda assurda adesso. Se, ecco, oggi fossero vivi, sia Bach, sono vivi logicamente spiritualmente, però non sono vivi fisicamente, Bach e Puccini. Ecco, Bach e Puccini oggi, secondo te, avrebbero lo stesso impatto con la loro musica oggi?
Secondo me sì, diciamo, perché entrambi sono stati dei grandi innovatori. Pochi sanno che ad esempio Bach, nel suo clavicembalo ben temperato, questa è una piccola chicca, diciamo, che pochissimi conoscono, sul manoscritto, proprio la partitura originale in alto, c'è un codice che viene conosciuto come codice Bach, che è rimasto un grande mistero. Addirittura si dice che Bach avesse in qualche modo scritto in modo enigmatico una sequenza di intervalli musicali per accordare, secondo lui, gli strumenti, in quel caso il clavicembalo, così come lui l'aveva veramente immaginato. E sono stati fatti degli studi e sembra che questa accordatura faccia suonare poi il pianoforte in modo completamente diverso rispetto a quello che noi siamo abituati a conoscere. Quindi chissà se veramente la musica che abbiamo ascoltato di Bach è quella,
è vero,
no, che siamo abitualmente, potrebbe, oppure oggi
sì, potrebbe essere tutt'altro, è vero. Francesca, ma tu che sei appunto autrice anche di guide turistiche, voglio sapere, ecco, tu quando scegli di scrivere una guida turistica, qual è l'elemento che, ecco, deve essere sempre messo più in risalto per attirare l'attenzione di una persona che voglia andare in quel posto?
Allora, nel mio caso, che ho parlato di mare e soprattutto di isole, sono sicuramente gli elementi naturali che un po' mi porto dietro pure per il mio percorso di studio e di passione. Quindi sicuramente gli elementi naturalistici, quelli sono fondamentali, anche quelli storico-culturali comunque mi ispirano sempre moltissimo, perché poi le nostre isole hanno una storia antichissima, che il Mediterraneo è abitato da millenni, quindi ci portiamo dietro un bagaglio veramente affascinante, interessante di popoli e di culture, che andrebbe valorizzato di più, secondo me.
Infatti purtroppo è come la musica, l'arte e la cultura, no? E che non vengono valorizzati come andrebbero valorizzati. Ecco, voi che Francesca, tu e Dario, insomma, che avete anche esperienze appunto all'estero, non sia con lo studio, ma per anche, diciamo, definiamoli professionali, perché in Italia non c'è questa tutela dell'arte, della musica, della cultura, del turismo? Perché non c'è questa tutela?
Secondo me non c'è, perché ne abbiamo così tanta arte e cultura che noi la diamo per scontata, purtroppo, no? A volte si dice che i sotterranei dei musei di Roma sono pieni di opere meravigliose, sì, perché ne abbiamo così tante che non abbiamo spazio, sì, per esporle, mentre ci capita sempre di notare quando andiamo all'estero, magari a Parigi o a Londra, quando hanno un pezzo dell'antica Roma o un quadro di Raffaello, lo tengono come un cimelio, anzi sta, magari rappresenta proprio l'intero museo che loro hanno e sponsorizzano magari con quell'unica opera italiana. E il fatto di avere così tanta arte e cultura forse a volte ci fa perdere di vista il valore di questa bellezza, credo che dipenda da questo.
Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Sentite, ultima domanda e poi logicamente vi abbraccio, vi ringrazio e faremo ascoltare per chiudere, visto che siamo in radio, un brano di Dario, che in effetti lui poi è anche uno pseudonimo, insomma, come artista, insomma, Giadara, se non mi sbaglio, o non sbaglio, Dario?
No, assolutamente, corretto.
Quindi, però prima di così ci dici qualcosa anche su questo tuo mondo musicale, la domanda invece che riguarda entrambi è legata proprio al fatto che se oggi davvero la musica possa veramente, ma sotto tutti i punti di vista, cambiare le coscienze delle persone.
Ma io sono assolutamente convinto che è uno strumento molto molto potente, proprio per addolcire il nostro animo. Infatti io credo che andrebbe proprio inserita in modo importante la musica nel percorso proprio accademico, indirizzata ai bambini, proprio per farli crescere con questo grande patrimonio, perché comunque, parlo anche della mia esperienza, la musica è veramente un bagaglio, diventa un'amica, no? Che abbiamo poi sempre al nostro fianco ed è un linguaggio importante perché innanzitutto è un linguaggio universale, quindi ci apre la mente, ci apre le porte per indagare noi stessi, ma anche ci mette in comunicazione con tutti gli altri, quindi facilita anche la comprensione dell'altro, che credo che nei nostri giorni sia sempre più importante.
È vero, che non è una cosa assolutamente scontata. Francesca, prego, scusami.
Sì. Sì, penso anche io questo, assolutamente è un linguaggio che dovrebbe essere imparato da tutti, nonostante le difficoltà ancora oggi si tende a relegarlo un po', studiato in modo approfondito, un po' solo ad ambienti accademici, come se fossimo un po' che a poterci avvicinare al linguaggio che ancora ha questo alone di mistero. Invece ormai siamo nell'epoca della conoscenza per tutti, della rete, quindi dobbiamo avere tutti accesso alle conoscenze, anche ai misteri di questa bellissima musica che dovremmo tutti poter apprezzare al meglio delle nostre possibilità.
È vero, dobbiamo acquisirla questa consapevolezza proprio attraverso anche lo studio, insomma, giustamente come diceva anche Dario, insomma, è vero, partendo dalla scuola eccetera. Allora io ricordo Iniziazione alla Musica Amica, Vivere Meglio con la Musica, sia di Dario Giardi e Francesca Brocchetta, ma insomma Dario Giardi e Francesca Brocchetta fanno anche tante altre cose interessanti, quindi possiamo seguirli a parte sulle varie piattaforme, sui vari siti eccetera, proprio perché fanno tante altre cose interessanti. E tra queste cose interessanti, come l'ho preannunciato anche prima, Dario, lui insomma compone anche. Allora chiuderemo con un suo brano, però dimmi tu qualcosa rispetto a questo tuo lato particolare.
Sì, diciamo che è nato tutto per gioco, componevo musica elettronica per delle etichette americane, da lì è nata l'esigenza di creare questo alias artistico Giadar, che riprende un po' il mio cognome, e sì, per chi volesse seguirmi sono anche sui social come Giadar Music, sì, sì. E
diciamo, poi mi sono indirizzato allo studio, proprio come accennavo prima, della musica ambient e della musica curativa, quindi sto collaborando con delle etichette indiane. Da poco è uscito anche proprio un ultimissimo lavoro, veramente innovativo, perché mescola la musica elettronica per la prima volta ai mantra indiani. Quindi c'è questo canto dei mantra indiani in chiave melodica, e quindi diciamo che è un po' una sintesi tra Occidente e Oriente, e i brani sono tutti indirizzati a, non dico risolvere, ma sicuramente alleviare alcuni problemi psicofisici, sì, dall'insonnia all'ansia, allo stress e quant'altro.
No, ma è veramente importantissimo, assolutamente. Allora, noi adesso faremo ascoltare di questo tuo percorso Song to the Sirens, giusto? Ecco, però voglio sapere, sia da parte tua che da parte di Francesca, così chiudiamo con una dedica, a chi o cosa vogliamo dedicare questo brano, ma come se, no, rispetto anche a tutto quello che fate, insomma, a chi o cosa vogliamo dedicare questo brano?
Ma questo era un brano di Tim Buckley, rivisto in chiave appunto ambient, con dei suoni particolari curativi, quindi penso che sia un ascolto interessante. Ed è appunto dedicato a una sirena, in chiave simbolica rappresenta un po' la bellezza, quello che ma anche il mistero che ci avvolge, quindi io direi di dedicarlo alla natura, che è la cosa più bella che abbiamo.
Francesca?
Io la dedico alle persone come te, Pietro, curiose, che non si stancano mai di approfondire e di conoscere le cose belle che ci circondano.
È vero, la vera bellezza che purtroppo perdiamo sempre di vista, mannaggia, perdiamo sempre di vista, perché la vera bellezza ci circonda, però se non apriamo gli occhi questa vera bellezza non la vediamo, assolutamente.
È vero.
Allora, grazie di cuore a Dario Giardi e Francesca Blocchetti. Grazie.
Grazie mille.
Arrivederci, ciao.
Radio Thor. E state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Proseguiamo sulla strada giusta. Abbiamo appena terminato di parlare di vera bellezza, ma in effetti, anzi, non è giusto terminare, perché continuiamo a parlare di vera bellezza attraverso l'arte, il teatro, insomma la recitazione, perché lui è uno che è immerso nella vera bellezza, ossia Enzo Salomone. Ciao Enzo.
Carissimo, buonasera a tutti.
Allora Enzo, tutto che complimenti, la bella voce, bella calda,
questo è merito della RAI, questo lo sappiamo, è una di quelle cose che bisogna dare alla RAI, che ovviamente l'ha distrutta la possibilità di creare questo, perché è una scuola, la morte della radio ha fatto sì che una serie di attori, io ho fatto anche docenza di attori, non hanno minimamente idea di che cos'è un microfono, di che cos'è la voce microfonica, quindi voglio dire la possibilità di parlare all'orecchio dell'ascoltatore senza necessariamente urlargli contro, cosa che invece a teatro fatto con una certa cura si può anche evitarlo, ma diciamo la stessima fila ha gli stessi diritti di quella terza, quindi è chiaro che ci sia questo problema.
Hai detto una cosa importante, perché a parte che io sono un appassionato del tipo di radiodramma di una volta, poi avendo mia moglie che non vede, e quindi noi diciamo il discorso dell'ascolto per noi è fondamentale,
e quindi anche
tutti i programmi radiofonici della RAI mia moglie li seguiva, quindi è venuto meno.
In effetti questa era una grande scuola per me, perché oltre al teatro che è cominciato appunto, come avrai letto da qualche parte, se mi hai pescato, certo, che ti sei interessato a me, io ho fatto nel 67 l'ingresso al Centro Teatro S di Via Martucci, è il primo gruppo d'avanguardia napoletano, insomma, c'era all'epoca, c'era Carmelo Bene, per carità, senza fare paragoni, irriverenti di nessun genere, però appunto c'erano movimenti in Italia che si stanno muovendo, noi siamo stati il primo gruppo che in una Napoli post laurina, potremmo dire, sapete che c'era il sindaco Achille Lauro, che è stato forse uno dei punti peggiori che ha avuto la politica napoletana, c'era un solo teatro aperto, anzi due teatri aperti, che facevano il Gufo e la Gattina di Bramieri e Delia Scala. Una volta all'anno arrivava Edoardo, prima il suo San Ferdinando, ci stava un mese, lo richiudeva e se ne tornava in Toscana o nel resto dell'Italia. Questa era la situazione culturale, possiamo dire, che si viveva a Napoli particolarmente. Noi aprimo un teatro a Via Martucci, che era una piccola stradina che portava da Piazza Medeo verso la Riviera di Chiaia, e praticamente cominciamo a fare una cosa che si chiamava cercare di portare il continente alla deriva Napoli nell'ambito della grande cultura europea, e quindi ci poniamo il problema di fare i classici del Novecento che non erano mai arrivati a Napoli, perché a Napoli portare Brecht o piuttosto portare Antonin Artaud o piuttosto che Garcia Lorca, che erano classici del Novecento, era avanguardia, nessuno si era mai meritato di farlo, e queste furono le nostre origini. E poi da lì ovviamente siamo cresciuti, abbiamo inventato il Brecht napoletano negli anni 70, poi il teatro purtroppo ha avuto un'evoluzione importante, però che ci ha dimezzato per certi versi, abbiamo perso la sede, è nata Libera Scena Ensemble, e lì il grande, come possiamo dire, animatore che era Gennaro Vitiello, che ha dato luogo fondamentalmente alla non solo al gruppo, ma alla metodologia di gruppo, cioè sebbene le idee venissero da lui, venisse l'input principale su un testo da leggere, su una rosa di testi, poi lui aveva una grandissima capacità di coinvolgimento e di compartecipazione all'azione scenica. Lui spessissimo cercava dagli attori suggerimenti e evoluzioni drammaturgiche, proprio perché poi la scrittura scenica è qualcosa di totalmente diverso dalla scrittura letteraria, specie negli anni in cui il testo era anche, scusami, non voglio essere equivocato, un pretesto, nel senso che dove ascoltare Romeo e Giulietta, ma devi anche capire che non ne puoi fare solamente il museo della storia del teatro, devi dire che cosa ti dice oggi Romeo e Giulietta, questo era poi il problema.
È vero,
di fondo, ecco, quindi l'uso dei classici era un uso progressivo, del classico, ma chiaramente non l'avevamo certamente inventato noi, era nell'aria il fatto di non celebrare il classico in quanto tale, il testo in quanto così preso dalla libreria e riprodotto casomai con belle scene, bei costumi, una bella manifattura, però senza aggiungerci nulla. No, tu spessissimo potevi vedere in Romeo e Giulietta un dramma politico, dico per dire, perché sono due famiglie che si scontravano, due in cui l'amore viene sacrificato a questa ragione di Stato, tanto per dire. Quindi c'erano sempre degli approcci di tipo culturale, di tipo analitico, di tipo che ti sentivi vicino l'Orestea piuttosto che l'Edipo a Colono nel momento in cui affrontavi un certo tipo di discorso, pensavi che fosse necessario affrontarlo. E ancora oggi, voglio dire, il miglior teatro classico è quel teatro che fa funzionare, fa vivere il tema o le tematiche all'interno del testo direttamente collegato alla realtà.
Sì,
che
sì, con le, non distaccandosi dalla realtà che viviamo.
Non distaccando la realtà. Ovviamente molto spesso invece troviamo un teatro di manifattura, un teatro ben fatto al limite, come dire, però che appunto non aumenta, non aggiunge, ecco, qualcosa di personale o di contemporaneo, se non il godimento nel migliore dei casi di una buona recitazione nell'ambito di un testo più che
è vero.
E poi arrivo appunto al contemporaneo, in cui c'è stata poi la mia grande esperienza radiofonica,
perché tu sei anche conduttore e autore di programmi radiofonici.
Ho fatto diciamo, la parola autore può avere tanti significati. Vabbè, fondamentalmente adattato testi. Poi ho fatto un po' di teatro ragazzi, ho scritto per il teatro ragazzi, un'altra cosa, un collegamento fra Petrusca e Pulcinella, che come sai hanno un rapporto di figlio e figliolanza, insomma, hanno un po' fatto delle diciamo, ho scritto delle cose su Heiner Müller, fatto un insieme di testi di Müller collegati da un testo da me scritto che appunto ne traeva punti salienti, adattato, in genere adattavo testi, questo fondamentalmente non ho mai fatto un testo da autore,
non ha proprio creato un vero e proprio programma,
appunto come l'uccello, sì, questi ero stato un drammaturgo, sono stato autore nel senso che io ho scritto per la radio, ho scritto per la televisione, facevo i testi
anche.
Ho fatto i testi, per esempio facevamo uno spettacolino a quell'epoca progressivo rispetto a quello che poi è diventato la televisione, facevamo praticamente c'era il sabato e la domenica, c'era un programma mattutino che era la televisione che nasceva di mattina, in effetti a quell'epoca la televisione nasceva il pomeriggio, si cominciava a sentire dal pomeriggio. E quindi in quegli anni fumo chiamati io, il defunto Aldo Zappalapro, morto l'anno scorso, regista di provenienza sociologica, no? Si occupava molto del rapporto dell'intrigo del cortocircuito radiofonico, e facevo uno strano professore fra Mediterraneo e Mitteleuropa, che raccontava di viaggi fantastici che ovviamente prendeva dalla letteratura molto spesso e quindi facevo io i testi del mio pezzo, ecco, naturalmente c'era un intero potremmo dire un'ora o due ore di trasmissione in cui c'erano vari programmi, vari spezie, diciamo.
Ma proprio perché rispetto al discorso della televisione, ma tu ritieni che la televisione abbia sempre aggiunto qualcosa o ha tolto anche qualcosa al teatro e ad altro?
Si è trasformato, diciamo, più che aggiunto o tolto, perché possiamo, cioè, essendo un linguaggio che operava su altri schemi e su altre, possiamo dire, categorie della percezione, è chiaro che è una rivoluzione che, come dire, non ha contenuti e forme, c'ha tutto, c'ha linguaggio, il linguaggio è nuovo, e ovviamente molto spesso il linguaggio era suddito del mercato, della dirigenza, cioè, mentre tu a teatro ti vedevano al massimo durante una stagione, se ti andava bene, 2-3 mila persone, lì ti vedevano 2-3 mila persone in un minuto, due minuti di trasmissione, a patto però che obbedissi a delle cose. Io l'ho fatto con spirito ancillare, alla televisione, sapendo che per me era l'occasione per fare lavoro, per lavorare e nello stesso tempo fare un'esperienza con un mezzo. Io per esempio ho fatto per la prima volta, credo che ci fu una tesi di laurea su questo argomento, ho utilizzato il chroma key in termini di creativi, cioè nel senso che io mi registravo un certo preside di una scuola media, Heinrich Schliemann di Ravello, e poi facevo la professoressa in travesti che si opponeva a un certo tipo di progetto e che dialogava con questo, e lo facevamo, io mi registravo la mattina alle 7, fai conto alle 8 si andava in onda, e quindi poi recitavo questa professoressa in travesti, giusto il tempo di mettersi i panni di donna, e giocavo con questo che il mio programma prevedeva l'agricoltura alternativa biologica dei giardinetti della scuola, e il presidente si incazzava e diceva: ma non potrei, io non posso tenere la scuola aperta tutto l'anno perché lei deve fare questo, insomma, giochetti di questo genere, che erano divertenti ma erano anche un po' così buttare là di argomenti che all'epoca erano non detti, non se ne parlava, ecco,
non se ne parlava, parla oggi, sì,
sono andati 30 anni fa, e non è mica una sciocchezza.
Ma senti, parlando invece di magia del teatro, il teatro ha mantenuto, mantiene la stessa magia oggi o no?
Ahimè, è arrivata un'altra rivoluzione, quella dei media, che naturalmente riproducono ma nello stesso tempo cambiano le carte in tavola della fiction, della certo il teatro ha la sua magia. Sai cosa perde il teatro molto? La sua funzione sociale, cioè quella funzione sociale che aveva all'epoca dei greci e che si è portata avanti fino a tutto il primo Novecento. Cioè si andava a teatro per vedere lo specchio deformante della società ridere o piangere di se stessi, insomma, avere una funzione in questo senso evolutiva, ecco, questo si è molto perduto. Si va a teatro non dico per indossare il vestito, per obbedire a una sorta di debito culturale, intrattenimento.
E detto bene, è tirato fuori proprio l'argomento, forse principale, il fatto che questo risvolto sociale che abbiamo perso, hai ragione.
Sì, la sua valenza sociale, valenza di testimone del tempo, perché da sempre il teatro è stato specchio deformante della realtà. Cioè,
In questo momento però su quali progetti stai lavorando? Almeno
io in questo momento io sono un vecchio attore, ho 76 anni, quindi la mia attività è un'attività residuale. No, ti spiego, se io avessi raggiunto, grazie al successo, una posizione apicale, oggi potrei dire faccio questo, faccio quell'altro, e devo aspettare che qualcuno mi chiami e mi proponga delle cose, cioè, non mi vergogno a dirti, però, essendo pensionato, mi fa piacere, ho fatto l'ultimo pezzo di teatro col bravo Roberto Andò, abbiamo fatto, ero svegliatore ovviamente del cast, abbiamo fatto il Piazza degli Eroi, che è uno dei pezzi forti di Thomas Bernhard, e è finita nel febbraio del 22, marzo 22. Ovviamente da allora non ho avuto ancora occasioni teatrali, perché poi chiaramente anche le parti, quando tu cominci ad avere oltre 60 anni, le parti si assottigliano. E poi c'era piccolo, devo dire, adesso mi posso vendicare con un piccolo, nel senso che i giovani registi, che io a volte stimo, di cui vedo pezzi, eccetera, hanno un piccolo difetto che potremmo dire antropologico: non riescono a lavorare coi vecchi, cioè gli attori devono essere perlomeno della loro età, perché hanno difficoltà a parlare con l'altra generazione. Quando tu sei meglio di
questa cosa mi sembra molto strana, però
ma infatti è difficilissimo, tu trovi un autore quarantenne che lavora con sessantenne o settantenne, veramente quelli che hanno 30 anni che potrebbero essere i portatori di un teatro. Hai mai visto gente di 70 anni, 60 anni che lavora con un regista trentenne? Io ne ho visto pochissime,
diciamo che no, poche volte, devo essere sincero, poche volte.
Mentre invece normalmente quando era giovane Visconti lavorava tranquillamente con Sergio Tofano,
sì, assolutamente, no, ma è il fatto di, ecco, tu hai parlato di questa perdita, no, di questo veicolo sociale, ma è anche vero che oggi il fatto che non ci sia questo, tra virgolette, questo riconoscimento di chi possa essere un insegnamento, un esempio.
No, io beh sì, addirittura questo, figurati, lontano un miglio andare, perché loro ovviamente sono tutti, cioè la maggior parte di loro sono fondatori di un nuovo mondo.
Sì,
è come se fosse il punto a capo, mentre pochi hanno l'umiltà di capire che, puoi saperne una, io sono convinto che il portato antropologico di un attore di 70 anni, giusto apposto, non dico contrapposto, ma giusto apposto a un ragazzo di 20 anni, che in quel momento sono due antropologie diverse, raccontano il mondo nella sua complessità molto meglio che se tu hai una fascia che va fra i 20 e i 35.
È vero,
in scena, non so come dire, cioè no, proprio parlo di tessuto umano, di labbra, di torse, di movimenti nello spazio, di capisci, di sedersi, di alzare, cioè proprio antropologicamente tu hai un pezzo di vita che hai fatto fuori, il
colasticolito è vero, è vero. Enzo, speriamo invece che possano cambiare questi modi di
fare. Ah, figurati, io sono finché respiro, finché la mattina mi alzo e vivo, aspetto anche
assolutamente
senza angoscia,
senza angoscia. Enzo, lo dico,
sto facendo le cose adesso, faccio una cosa con Mariano Vigillo adesso a luglio, facciamo un'intervista impossibile a Bambi Tesi, di cui corre il centenario della morte. La facciamo a Caserta, nel seno di una manifestazione che fa alla Corte del Re, mi pare che si chiama alla Corte, sì, credo il teatro alla Corte del Re, c'è cioè una rassegna con un nome ovviamente evocativo. E facciamo questa cosa che scrive Stefano Valanzuolo, ci sarà un'orchestra con quattro cantanti che di volta in volta viene evocata poi una musica che Favano Vitelli poteva aver sentito che gli piaceva, perché esiste proprio lui adorava John Mellie per esempio, e viene eseguiti appunto dei brani di questi autori. E poi sto facendo una cosa a Capri su Neruda, perché Neruda no, questa volta è una cosa d'occasione, ma di alto profilo, nel senso che Neruda Capri ebbe uno degli amori più travolgenti, forse l'amore più travolgente della sua vita, conobbe Marianna Utilia e ovviamente si svolge a Capri questo sogno d'amore, scrive un pezzo importantissimo che oggi è abbastanza complicato così riprodurre, perché lui era rompeva gli schemi della moralità, per cui parla di carnalità, di baci, di sesso, con grande, e oggi addirittura non perché siamo diventati puritani, ma insomma è più difficile che una volta, perché finito il lavoro, la dimensione dirompente di questi versi, oggi sembra, però appunto prendendo fiore da fiore sto facendo un'antologia di questi versi chiamati Versi del Capitano, insieme ad altri pezzi, saranno insieme a un pianista napoletano. Saremo al Centro Cerio, che è forse l'unica istituzione che non vende panni, pezze o cibo a Capri, perché Capri ormai vive soltanto di queste cose qui, e invece il Centro Cerio è da, appunto il centro istituito dalla famiglia Cerio, Ignazio Cerio, fece un ricco deposito della sua, diciamo, passione mineralogica da una parte, ma dall'altra parte hanno libri, ci stanno una biblioteca. E fra i libretti è uscito fuori uno dei 50, non mi ricordo quanti erano, un certo numero di questa pubblicazione che lui regalò ai compagni napoletani che lo avevano salvato dal fascismo cileno, erano a Mendola, erano Napolitano stesso, Gerardo Chiaromonte, e fece questa piccola edizione cui regalò questo libello dei versi del Capitano, che una di queste copie, ecco, sta al Centro Cerio, è un po' per festeggiare questa cosa, un po' per ricordarsi di questa presenza caprese del grande poeta. Faremo questa cosa al 25 di luglio, credo.
Vedi che c'erano delle cose.
Ma queste cose ovviamente le faccio anche molto volentieri, e sono anche ricorrenti. Io parlo del teatro.
Ma ho capito.
La prosa, ecco.
Certo. Va bene, ma sicuramente ci saranno altre occasioni. Allora, grazie Enzo, grazie di cuore veramente per questo momento di condivisione. Grazie.
Grazie mille, grazie a voi.
Grazie Enzo Salomone, grazie.
Buon lavoro.
to the island of Blue Maria. Well, people come and go here. Memories bring me back here.
Si vince o si perde, ma ci si deve stare. Auguri a chi si dispera appena perso un amore, alla salute comunque se passa il dolore. E calici in alto per spensierare, auguri, auguri, qui ci si deve salvare. Chiamo io, chiami tu, ci si può perdonare. Salute, salute a chi vuole tentare. Per una volta la festa sembra già tutta pronta, la dobbiamo solo iniziare. Salute a tutti i dettagli che dobbiamo osservare e a quelli che ci potranno sfuggire. Su ogni pazienza già pronta a finire, auguri, salute a ogni frase che non si ha più voglia di dire. Salute alle vite, pareti di impescate di stanza, alla parola ancora spinta nell'abbastanza. Alle mille scadenze, rinnovate speranze, auguri a chi c'è, chi non c'è, chi fa da sé. Li piamo nei nostri calici, poco che abbiamo all'avanzo che c'è. Si balla, si beve, si può ripartire. Ti sento, mi senti, si deve campare. Vieni qui, stringi forte, non farti aspettare. Auguri a chi arriva, a chi parte, che tutto finisce, ma poi ricomincia. E di là che c'è il resto, qui invece mance. Allora salute a ogni cosa capita, apertura di occhi, felicità, sogni che salute i rapporti. Bellezza in fiora, viviamo, che il tempo sia giocondo, viviamo, la notte ha bella e viso, in questo paradiso, scopra il tuo amore. Alle nuvole, agli alberi, ai fiori, si scatenino i lampi, ci rimettano in pari. Salute a noi, semmai abbiamo imparato la lezione più dura di ogni istante sprecato.
C'è da spostare una macchina?
Ah, ancora che è questo qua?
C'è da spostare una macchina?
Io l'ho già sentito.
Disc jockey! C'è da spostare una macchina! Venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela! E va, e va, e va!
Va più il diesel, è elettrica. No, è elettrica. Adesso da qui al 35 e poi il diesel basta.
C'è da spostare la macchina di prima. Vuole venire qualcuno a darmi la mano oppure no? Che siamo qua tutti a ballare e sono fuori a lavorare. C'è da spostarla e basta.
Ecco, c'è da spostare la macchina elettrica.
La vogliamo la spostarla o no? E basta. Quella macchina qua dove mi metto l'ala. Quella macchina là dove mi metto l'acqua.
Dateci una mano a questo povero ragazzo, conosciamo suo papà.
Qua, quella macchina qua dove mi metterà là. È un diesel.
È un diesel elettrico.
È un diesel.
Ma che diesel, adesso c'è elettrico. Il diesel costa troppo, con quello che costa. Non si usa più, capito? Oh, che c'è la colonnina. Cioè, non c'è la... Dov'è la colonnina? Quella colonnina di qua, devi metterla là, qua non si vede. Vengo via con l'elettrica, cosa faccio? Ci attacco il rasoio, ci attacco.
C'è da spostare la macchina di prima!
Ecco.
La vogliamo capire!
Dai!
Che io ho la panica che cerca di spostarla! E tanto non ce la faccio!
Per forza!
E basta!
C'ha ragione lui, dategli una mano, no? Sono venuto qui per ballare e c'è uno che grida.
Quella macchina qua ti mi metto l'ala. Quella macchina là ti mi metto l'acqua. Qua. Quella macchina qua ti mi metto l'ala. È un diesel.
No, elettrico. Detto che è elettrica. No, è no, lì, ibrida, vabbè, ma è elettrica. È elettrica. Questa macchina qui è... elettrica, come elettrica, è elettrica, letterariamente. E non ce ne se ne libera, no? Dove la metto? Ah, ecco, sì, la mettiamo qua. Sì, le però si calmi. Beh, vai fuori dagli armadi.
Ma non vieni fuori te!
No, da posto, c'ho qui gente.
Ma tu un piacere.
Non posso, sto lavorando.
Che devi venire fuori tu.
Vabbè, mando lì un mio rappresentante.
Ah, che mi sei? Sta attento! Ah.
Ecco, se era elettrica bastava togliere la spina e si fermava.
Le trio Sora avec Angèle Le Gaza au violoncelle, Clémence de Forceville au violon et moi-même Pauline Chenet au piano. Sora, c'est un prénom amérindien féminin qui signifie en quatre lettres l'oiseau qui chante en prenant son envol. Nous allons enregistrer cette année l'intégrale des trios de Beethoven. Notre triple album paraîtra en octobre 2020 à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Beethoven, il y a le mythe évidemment que tout le monde connaît, le grand génie, le compositeur devenu sourd, torturé, qui a eu une vie douloureuse. Il y a aussi un aspect de Beethoven dont on parle au moins, c'est le jeune homme impulsif, hypersensible, qui tombait amoureux tous les deux jours, qui avait aussi énormément d'humour et qui jouait avec les codes. Et ça, c'est un aspect de sa musique qu'on veut vraiment mettre en valeur et sur lequel on a beaucoup travaillé. Que nous on trouve incroyablement audacieuse et moderne, même de nos jours. C'est ce que nous on veut transmettre à notre public.
Nous espérons vous faire aimer Beethoven autant qu'il nous passionne.
Thank you. Yeah. Yeah.